Restando in piedi stamattina leggiamo un testo che troviamo nel libro dell'Ecclesiaste. Ecclesiaste capitolo 6, leggiamo tutto quanto il capitolo, possa il Signore aiutarci nel condividere stamane alcuni pensieri, alcune riflessioni. Signore, parli a ciascuno di noi. Ecclesiaste capitolo 6, leggiamo dal verso 1, gloria a Dio. C'è un male che ho visto sotto il sole e che è grave di frequente sugli uomini. Eccone uno a cui Dio dà ricchezze, tesori e gloria, al punto che nulla gli manca di tutto ciò che può desiderare. Ma Dio non gli dà il potere di goderne, ne gode uno straniero. Ecco una vanità, un male grave. Se uno generasse 100 figli, vivesse molti anni, tanto che i giorni dei suoi anni si moltiplicassero, se egli non si sazia di beni e non ha sepoltura, io dico che un aborto è più felice di lui. Infatti l'aborto nasce in vano, se ne va nelle tenebre, il suo nome resta coperto di tenebre, non ha neppure visto né conosciuto il sole, tuttavia ha più riposo di quell'altro. Anche se questi vivesse due volte mille anni, se non gode benessere, a che scopo? Non va tutto a finire in un medesimo luogo? Tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca. Però l'appetito suo non è mai sazio. Che vantaggio ha il saggio sullo stolto? O che vantaggio ha il povero che sa come comportarsi in presenza dei viventi? Vedere con gli occhi vale più del lasciare vagare i propri desideri. Anche questa è vanità. Un correre dietro al vento. Ciò che esiste è già stato chiamato per nome da tempo. Ed è noto che cosa l'uomo è e che non può contendere con colui che è più forte di lui. Moltiplicare le parole significa moltiplicare la vanità. Che vantaggio ne viene all'uomo? Infatti, chi può sapere ciò che è buono per l'uomo nella sua vita, durante tutti i giorni della sua vita vana, che gli passa come un'ombra? Chi sa dire all'uomo quel che sarà dopo di lui sotto il sole? Fin qui la lettura della parola. Accomodatevi, fratelli. Gloria al Signore. Il libro dell'Ecclesiaste trasmette chiaramente l'idea che ogni uomo vuole trovare il vero significato della vita. L'uomo è alla ricerca di una vita davvero soddisfacente, piena, che abbia il senso del reale, del concreto, non un'illusione. Il problema evidenziato, però, non solo nel capitolo, ma in tutto il libro, è che le persone cercano tutto questo, la soddisfazione, la realizzazione della vita, in una direzione sbagliata e a volte anche nelle cose sbagliate. E Salomone, colui che scrive, ha l'intento in questo libro di sbarrare quelle strade errate, mette in evidenza che certe direzioni che gli uomini vogliono imboccare sono inutili, futili, e vuole indicare quella strada vera, che non è vanità, ma che è una gloriosa realtà. C'è un'altra cosa difficile che Salomone deve fare, e lo cerca di fare in questo libro, cioè convincere chi gode di un certo livello di soddisfazione, che riesce in qualche maniera ad ottenere e raggiungere obiettivi, che questa soddisfazione senza Dio è una falsa sensazione, una sensazione illusoria che offre una felicità effimera, superficiale o al massimo temporaneo. Cioè, Salomone cerca di dire tutto è vanità, ma anche se tu ti trovi bene nelle cose vane, questa tua soddisfazione un giorno scomparirà e ti sentirai vuoto di fronte alla realtà dell'eternità. Ora, in questo capitolo 6 che abbiamo letto, e restiamo in questo capitolo stamane, ci sono cose che vengono menzionate, che non sono negative, non sono cattive, non vengono neanche presentate come cose cattive, ma semplicemente vengono indicate come cose che non possono essere il fondamento di una vita pienamente soddisfatta. Cioè, queste cose da sole, senza Dio, non possono riempirci totalmente. L'uomo rimarrà vuoto e insoddisfatto senza Dio. Ora, diciamo subito che la vita dell'uomo, la nostra vita, la vita di ciascun di noi, è stata fatta in modo che senza Dio, anche se dovessimo guadagnare tutto, rimarremo comunque smarriti, vuoti, insoddisfatti. Gesù dice nel Nuovo Testamento a cosa vale l'uomo guadagnare tutto il mondo e perdere l'anima. E nei versi che abbiamo letto c'è un elenco di situazioni e condizioni di vita, le quali senza Dio sono vanità e non possono soddisfare. Vi ricordo come conclude il libro dell'Ecclesiaste, puoi andare a leggere il capitolo 12. Questo è tutto dell'uomo, temere Dio e osservare i suoi comandamenti. E senza il timore di Dio possiamo essere le persone più ricche, con le famiglie più benedette, possiamo realizzarci in tutti i nostri obiettivi, ma senza il timore di Dio tutto è vano. È nel Signore che possiamo godere anche delle realtà materiali. È Dio che dà valore a tutto ciò che siamo e tutto ciò che abbiamo. Ora, una prima cosa da elencare: le ricchezze da solo non possono soddisfare. E nei primi due versi ci viene presentata, no, questa realtà, questo tema delle ricchezze. Spesso capita che le persone si danno all'accumulo delle ricchezze, del benessere, senza poter godere quello che hanno. Una vita ad accumulare, una vita a costruire, una vita a realizzare, ma non riescono a godere. Non si tratta solo di chi purtroppo muore prematuramente, non potendo godere del frutto delle sue fatiche, ma alcuni, pur vivendo, non trovano soddisfazione nelle stesse cose che hanno creato, nelle stesse cose che hanno costruito. Sono riusciti a raggiungere gli obiettivi, ma quando hanno raggiunto tutto pensando «Ah, finalmente ho finito», restano ugualmente vuoti, insoddisfatti. Poter godere il bene che abbiamo è un dono di Dio. Non solo Dio ci deve dare le ricchezze, ma è Dio che ci deve dare la grazia di godere la ricchezza. Infatti il testo dice: Dio non dà il potere di godere. Signore, dacci il potere, dacci la facoltà, mettici in grado di godere. Ed è solo se il tuo spirito vive in noi che noi possiamo godere quello che abbiamo. L'apostolo Paolo poteva dire: io sono contento nello stato in cui mi trovo.
Ho imparato a vivere nell'abbondanza, ma ho imparato anche a vivere mancando determinate cose. Perché? Perché a prescindere di tutto, Dio è il mio calice, la mia parte. Gloria al Signore. Signore, sei tu la salvezza, la tua presenza che mi permette di godere le varie fasi della mia vita, quando ho molto o quando ho poco. Sì, è Dio che ci permette di godere le cose che abbiamo in modo sano, in modo bello. Dio non è un Dio che vuole che noi cristiani dobbiamo vivere tristi, dobbiamo vivere angosciati, dobbiamo vivere quasi imbarazzati se abbiamo qualcosa. No, Dio vogliamo che viviamo grati, riconoscenti, contenti. Dio me l'ha dato, benedetto il suo nome, ma riconoscendo che è un frutto della sua grazia, non a me, ma a te la gloria, Signore, per quello che ho. Nel verso 17 di primo Timoteo, capitolo 6, leggiamo: ai ricchi in questo mondo ordine di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa, perché ne godiamo di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. Signore ci fornisce abbondantemente. Il Signore ci li dà affinché ne godiamo, ma noi dobbiamo ricordarci che il nostro bene è nel Signore, nella vita eterna che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù. Un'altra cosa, che è bello avere, ma non può mai sostituire Dio. Una famiglia con tanti figli e vivere una lunga vita sono cose che in sé non è garanzia di soddisfazione. Nei versi 3 a 6 se ne parla ancora di questo concetto. Viene dipinta la possibilità in questi versi di avere una famiglia numerosa, ma senza avere qualcuno presente per seppellirci al momento quando serve. Tanti nella famiglia, ma poi nel momento del dolore, nel momento della difficoltà, sentirsi soli. Alcuni adorano le loro famiglie. Noi vogliamo bene alle nostre famiglie. Noi vogliamo bene ai nostri figli. Ma il nostro Dio non è la nostra famiglia. Il nostro Dio non è i nostri figli. Il nostro primo amore resta e deve restare sempre Gesù. Il Signore che ci ha permesso di avere una famiglia, il Signore che ci permette di avere salute, è l'Iddio che dobbiamo ancora onorare. E Abramo ne è esempio. Dio gli ha dato un figlio promesso e tanto atteso. Ma per Abramo Dio era sempre Dio. E nel momento in cui avrebbe dovuto offrire nuovamente Isacco a Dio, non ha avuto nessuna esitazione, perché le cose che Dio ci dà non potrà mai sostituire Dio stesso. Anche le nostre famiglie, anche una lunga vita, anche il realizzarsi dal punto di vista matrimoniale. Ci si sposa pensando che nel matrimonio si troverà una soddisfazione completa. Io spero che siamo comunque soddisfatti, sposati, non c'è niente di male. Io non sto dicendo stamattina che il matrimonio non ci rende felici, non ci rende soddisfatti. Adamo stesso, quando vide Eva, disse: finalmente, carne della mia carne, ossa delle mie ossa, gloria a Dio. Perché non è buono che l'uomo rimanga solo, e nel matrimonio ci sentiamo completi, più completi, però alcuni sognano un matrimonio: finalmente mi posso liberare dai miei problemi, finalmente posso fuggire da un'infanzia difficile, finalmente nel matrimonio realizzo tutto. Il matrimonio dove c'è anche la presenza del Signore, dove ambedue servono il Signore. Quella casa rimarrà stabile anche in mezzo alle tempeste. Purtroppo sempre di più il matrimonio per alcuni sta diventando un motivo di tanto dispiacere. È la causa principale di vite insoddisfatte. Dopo sposati, ahimè, e lo dico con molto dolore e tristezza, senza giudicare nessuno, guai a noi, fratelli. Noi dobbiamo avere una grande sensibilità, una grande delicatezza nei confronti di chi a volte ha delle difficoltà. Non facciamo dei giudici, perché nelle misure in cui giudicate, sarete giudicate. E Dio non risparmia quando deve intervenire, soprattutto con chi non è come Lui. Siate come il vostro Padre, che è misericordioso. Signore, ci aiuti a togliere d'addosso la toga del giudice e indossare l'abito dell'amore di Dio. Invece di trovarsi alcuni dopo sposati a bordo ad una crociera romantica, scoprono di trovarsi a bordo del Titanic. Affrontano un triste naufragio. Signore, aiutaci di aiutare loro. Salomone avverte che per quanto una famiglia numerosa può essere una grande benedizione, non può essere l'unica sorgente della soddisfazione della vita. In Dio e solo con Dio la famiglia può andare avanti ed essere fonte di gioia e di benedizione. Così dice il salmista: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Signore, proteggi le nostre case. Signore, edifica le nostre famiglie. L'Ecclesiaste parla di molteplici anni di vita. Si vive sempre più a lungo oggigiorno e alcuni pensano che vivere tanto è sinonimo automatico di tanta felicità. Ma una vita lunga senza Dio non soddisfa. Forse una vita lunga a volte diventa anche difficile, pesante, si affrontano delle sofferenze atroci e solo se c'è il Signore nella nostra vita avremo quella pace, quella serenità di affrontare anche le difficoltà della vecchiaia. La pazienza di sopportare situazioni non semplici. E fratelli, la vera soddisfazione non è vivere tanti anni, ma vivere i nostri anni nel Signore. Perché? Perché un giorno nei tuoi cortili vale più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Signore, non so quanti anni di vita mi darai, ma fa che li posso vivere insieme a te, camminare con te. Il nostro lavoro non può produrre una soddisfazione vera, solo lavoro, solo lavorare. Il verso 7: tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca, però l'appetito suo non è mai sazio. Salomone afferma che il lavoro e ciò che essa ci provvede non riesce a soddisfare neanche le nostre bocche. Nel senso che l'uomo non è mai contento e vuole avere sempre di più. La Bibbia non giustifica mai la pigrizia, né la negligenza, né la superficialità. Il Signore desidera che i credenti siano laboriosi, diligenti, corretti, precisi. E la guida dello Spirito Santo non è sinonimo né scusa di essere delle persone che fanno le cose così, un po' arrangiata, come ci viene, viene. Fratello, sorella, Dio non giustifica persone superficiali, perché nel mondo nulla è stato creato da Dio in maniera imprecisa. Il Signore nella creazione manifesta altissima ingegneria, altissima biologia. Nella creazione noi vediamo un Dio studioso, onnisciente, scrupoloso. E Dio ci aiuti, fratelli, di non essere pigri, oziosi. Di essere uomini e donne che onorano con la loro vita la presenza dello Spirito Santo che abita in noi. Perché è vero, dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà, ma Dio è anche un Dio di ordine. E Lui ci dà grazia di liberalmente essere liberi dalla pigrizia, affinché possiamo con intelligenza e saggezza vivere la nostra vita. Però per quanto si può lavorare, dobbiamo ricordarci che non dobbiamo solo adoperarci per il pane che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. Dobbiamo soddisfare la nostra vita e cibare la nostra vita del pane che scende dal cielo. Dobbiamo adoperarci in modo tale che la nostra vita è vissuta in armonia con il Signore. Perché se abbiamo tanto, ma siamo poveri agli occhi di Dio, alla fine è come se non avessimo niente e abbiamo affaticato invano. In Luca capitolo 12, verso 20, il ricco stolto dice: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangi, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Signore, aiutami a lavorare, ad assicurarmi che sono in pace con te, di non trascurare il mio rapporto con te, la mia salute spirituale, di non trascurare il mio rapporto con la tua parola, con la scrittura, con la Chiesa, perché non devo lavorare, impegnarmi solo per ciò che perisce, ma voglio essere un uomo saggio, voglio che l'anima, il mio corpo e il mio spirito siano a posto. E questo è solo possibile se tu sei nella mia vita. Le nostre parole non sono sufficienti per sistemare le cose nella vita. Infatti gli ultimi versi, versi 10, 11, 12 che abbiamo letto, mette in evidenza questo: moltiplicare le parole significa moltiplicare la vanità. Ci sono alcune persone che credono di poter sistemare ogni cosa con le parole. E quante parole? Non ti preoccupare, aggiusto io, non ti preoccupare. E si appoggiano sulla loro sapienza, sulla loro filosofia, sulla loro istruzione, il sapere, il conoscere, il parlare. Ci si riflette una vita, si studia per gran numero di giorni e si prende in esame un gran numero di libri senza scoprire il significato della vita reale. Salomone era una persona che ha provato tutto, ha investigato tutto, era curioso, che voleva scoprire e sapere tutto di tutto. Ma alla fine del libro, l'ho accennato già nel messaggio, è convinto che la vera saggezza che conduce a una vita benedetta inizia con il timore di Dio. A questo punto voglio leggere i versi a cui accennavo prima, nell'ultimo capitolo, il 12, verso 11. L'Ecclesiaste, oltre a essere un saggio, ha anche insegnato al popolo la scienza, ponderato, scrutato e messo in ordine un gran numero di sentenze. L'Ecclesiaste si è applicato a trovare parole gradevoli. Esse sono state scritte con rettitudine e sono parole di verità. Le parole dei saggi sono come degli stimoli e le collezioni delle sentenze sono come chiodi ben piantati. Esse sono date da un solo pastore. Del resto, figlio mio, stai in guardia. Si fanno dei libri in numero infinito, molto studiare è una fatica per corpo. Giovani, domani avete gli esami, studiate. Non andate, dice, mamma, bene, il pastore ha detto che non bisogna studiare. Non andate preparati che domani sono gli esami, studiate.
Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Questo è importante. Perché nella vita si può avere tutto. E gloria a Dio quando il Signore ci fa anche realizzare nel campo accademico delle grandi soddisfazioni, però tutto questo non deve mai allontanarci dal timore di Dio, mai sentirci indipendenti e autosufficienti. Restiamo sempre creature e abbiamo bisogno del Creatore. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osservi i Suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio desidera, Dio vuole che la nostra vita sia vissuta e che viviamo una vita soddisfatta, vuole che godiamo di quelle ricchezze che Lui ci dà, desidera che noi siamo felici nelle nostre famiglie, che abbiamo degli anni di vita da poter godere. Ma non c'è cose più belle che godere del frutto delle proprie fatiche e scoprire e sapere che le tante cose di questa vita che abbiamo, non c'è niente di più bello scoprire che tutto questo è grazie al Signore. Dio ci ha creati in modo tale che vera soddisfazione è possibile solo quando Lui è alla base. Lui dobbiamo avere come fondamento, su Lui dobbiamo costruire, su Lui dobbiamo appoggiare la nostra esistenza, altrimenti, pur avendo tutto, rimarrà sempre un vuoto incolmabile. Non ha nessun valore, è vero, l'abbiamo già detto. Guadagnare il mondo per poi perdere l'anima. La vita soddisfatta, la vita è piena, la vita eterna qual è? Questa è la vita eterna, che conoscono te. Sono le parole di Gesù, che conoscono te, Padre, e conoscono colui che tu hai mandato, cioè Cristo Gesù. Hai una bella famiglia, hai ricchezze, hai lavoro, hai istruzione, hai buona salute, ma ti voglio chiedere stamattina, hai il Signore? C'è Gesù nella tua vita? C'è il Signore nella tua casa? Dov'è? Dove l'hai lasciato? Forse lo stai dimenticando, forse l'hai messo in un angolino, forse stai trascurando il tuo rapporto col Signore. Stamattina cerca prima il regno di Dio. Cerchiamo nuovamente il regno di Dio e ciò che è giusto per Lui. E poi Egli stesso penserà a darci tutto il resto. Noi stamattina vogliamo assicurarci che la nostra casa sia costruita sulla roccia, che la nostra vita è stata completamente, totalmente resa all'unico che può renderla beata, completa, soddisfatta. Signore, voglio te, di te ho gran bisogno. Signore, io voglio te. Ci alziamo in piedi, fratelli, gloria al nome di Gesù.